Par condicio bisogna dire che diventa zio anche Matteo. Poi sarà la nonna a dire quale dei due zii è il più pericoloso per il bambino. Bene, siamo giunti alla conclusione, perché dobbiamo vedere il terzo dei tre messaggi che ci hanno lasciato Nadab e Abiù. Abbiamo iniziato giovedì scorso vedendo come argomento un messaggio per i figli dei credenti, e l'altro ieri abbiamo visto insieme l'argomento un messaggio per gli individualisti. Abbiamo notato come è una malattia pericolosa, perché nasce anche istintivamente nel nostro cuore. Abbiamo notato che nel prendere ciascuno il proprio turibolo si sta facendo un danno, perché si afferma il proprio io a discapito di quell'unità che Dio ha creato nella Chiesa, un'unità che noi siamo, un'unità a cui noi abbiamo ricevuto una chiamata a mantenere e a custodire nella sottomissione alle direttive dello Spirito Santo. E questo ha fatto sì che noi potessimo considerare un po' la nostra vita, non solo a livello individuale, ma anche sicuramente a livello ecclesiale, com'è la nostra reciproca interdipendenza. Faccio una piccola aggiunta a questo punto, perché abbiamo visto insieme, tramite gli eventi della ribellione di Core, di Datan e di Abiram, e una denuncia particolare che il Signore rivolge al popolo di Israele tramite il profeta Ezechiele, come prendere il proprio turibolo sia dannoso, e di come l'unico turibolo a cui dobbiamo fare riferimento è quello che Cristo ci ha lasciato. E qui sono grato al fratello Stefano per un'osservazione che ha condiviso con me proprio al termine dell'incontro di martedì. Quindi volevo portarvi in Apocalisse al capitolo 8. Faccio questa piccola aggiunta prima di passare al terzo messaggio. Apocalisse capitolo 8, i primi 5 versetti. Ci troviamo in un contesto molto importante e non possiamo fare a meno di notare questo incredibile contrasto tra quello che succede in cielo e quello che sta succedendo nella terra. Qua siamo agli eventi finali, a livello terreno stiamo parlando della grande tribolazione. Guardiamo attentamente questi primi 5 versetti di Apocalisse 8. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Poi vidi 7 angeli che stanno in piedi davanti a Dio, e furono date loro 7 trombe. E venne un altro angelo con un incensiere d'oro, il turibolo. Si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo dei profumi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra, e ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto. Come vedete, ritorniamo a quello detto già martedì. Un solo sacerdote, il nostro sommo sacerdote per eccellenza, Cristo Gesù. Un solo sacrificio, quello che ha permesso la definitiva riconciliazione con Dio. E un solo turibolo, che rappresenta l'offerta per eccellenza che la Chiesa del Signore può fare, ma al tempo stesso rappresenta la più grave forma di giudizio per chi non ha ancora dato il suo cuore al Signore. Intorno a questo turibolo ci sono le nostre preghiere, anche quelle che innalzeremo questa sera. È qualcosa di molto solenne, e sono grato a Stefano per questa osservazione che mi ha fatto notare. Ora possiamo tornare in Levitico 10, leggiamo per l'ultima volta insieme questo testo. Levitico 10, primi 3 versetti. Nadab e Abiù, figli di Aronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo. diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò. Così morirono davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aronne: questo è quello di cui il Signore ha parlato, quando ha detto: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. Aronne tacque. Il terzo messaggio è questo, un messaggio per gli innovatori. Ora, se per gli individualisti è stato piuttosto semplice trovare delle definizioni molto chiare, nel caso degli innovatori non è stato in realtà così semplice, perché le varie definizioni si prestano a varie osservazioni di natura molto soggettiva anche, perché innovatore è quella persona che introduce novità, innovazione. Alcuni dizionari riportano come sinonimo progressista, riformista. Sappiamo già nel mondo quali concetti potrebbero venire fuori. Ora, qual è la nostra reazione come credenti davanti all'innovazione, al cambiamento? Ci sono due innovazioni diverse, prevalentemente, su cui anche storicamente molte chiese locali hanno avuto di che discutere. C'è la innovazione, la novità dottrinale, davanti alla quale dobbiamo stare fermi, perché vuol dire contorcere, modificare i chiari insegnamenti della parola di Dio, ma al tempo stesso c'è una novità che potrebbe fare del bene. Il problema è che storicamente c'è sempre stata questo mancato equilibrio che spero di poter trasmettere. Ci sono delle innovazioni che possono essere necessarie. Esempio pratico che ci riguarda da vicino. A un certo punto, anni fa, abbiamo dovuto aiutare nel ministero un'assemblea vicino alla nostra. Per ragioni pratiche, la riunione che si faceva prima il venerdì è stata spostata al giovedì. In questo modo abbiamo potuto conservare l'abitudine di radunarci insieme e avere del tempo per aiutare altri fratelli e sorelle con i doni che il Signore ci ha dato. Altro esempio, più recente, la Chiesa cresceva, ci sono stati trasferimenti, conversioni, battesimi, anche matrimoni. Ecco che le giovani famiglie appena formate cominciavano a diventare più numerosi ed è nato lo studio delle coppie che tuttora oggi è tenuto dal fratello Gino. Sono cambiamenti necessari che fanno capo a un principio dottrinale stabilito, chiaro: l'edificazione reciproca, la formazione delle famiglie, la crescita spirituale. Nella scrittura non troviamo scritto la Chiesa del Signore deve radunarsi il tal giorno alla tal ora, tassativamente. No, è una libertà che noi percepiamo dalla scrittura per poter costruire delle sane relazioni fraterne. Qui l'innovazione, purtroppo, è stata di natura dottrinale. Dottrinale nel senso confinata al principio della rivelazione biblica, fino al momento, per quello che era la conoscenza della rivelazione di Dio, fino al momento storico che stiamo esaminando adesso. Dov'è questa novità? Nella fine del versetto 1. Il fuoco è estraneo. È un fuoco diverso. Cos'era il fuoco fino a questo momento? Era qualcosa di più di un semplice strumento, mezzo per poter cucinare del cibo, della cacciagione, per poter sfamare la propria famiglia. Un esempio di fuoco, ovviamente positivo, riguarda Esodo 13, per esempio, no? L'ha accennato Massimo nella meditazione di domenica, la guida di Dio nel deserto tramite una colonna di fuoco. Quella colonna di fuoco rappresentava la protezione di Dio verso il suo popolo. C'erano anche dei contesti negativi. Se leggiamo attentamente in Genesi 11, che noi conosciamo come l'episodio della Torre di Babele, ci viene detto a un certo punto che questa torre è stata costruita con mattoni cotti con il fuoco. A seconda del contesto in cui ci troviamo, noi capiamo che il fuoco da un lato rappresenta la benedizione, la comunione e la protezione di Dio, dall'altro canto noi vediamo purtroppo che anche rappresenta un mezzo che l'uomo sfrutta per sé, escludendo completamente Dio dalla sua vita. Ecco perché il fuoco rappresenta due giudizi diversi. Per i credenti un semplice mezzo di valutazione, di test, per i non credenti lo stagno eterno di fuoco e di zolfo, sappiamo tutti che cos'è purtroppo. Qui che cosa vediamo? Come doveva essere usato il fuoco? Siamo nel bel mezzo del Pentateuco, siamo quasi esattamente a metà. E come doveva essere usato il fuoco? Per i sacrifici degli animali, per adempiere quelle istruzioni che il Signore aveva dato per mezzo di Mosè e che Mosè a sua volta aveva trasmesso al popolo. Levitico 9, 22, 24 rappresenta il sacrificio gradito. Dobbiamo rileggere anche questi versetti. Levitico 9, da 22, poi Aronne alzò le mani verso il popolo e lo benedisse. E dopo aver fatto il sacrificio espiatorio, l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza, scese giù dall'altare. Mosè e Aronne entrarono nella tenda di convegno, poi uscirono e benedissero il popolo. E la gloria del Signore apparve a tutto il popolo. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e i grassi. Tutto il popolo lo vide e mise grida di esultanza e si prostrò con la faccia a terra. Questo è un sacrificio gradito. Questo fuoco è diverso da quello di Nadab e Abiù. Quello di Nadab e Abiù è estraneo. E la parola ebraica che viene usata è molto significativa. Perché? Perché vuol dire letteralmente estraneo, quindi a ragione è stata tradotta così. Ma un concetto di estraneità che riporta un concetto di ignoto, di oscuro, di diverso da qualcosa che invece è stato stabilito e che è noto. Quindi interessante vedere come il versetto 1, fuoco estraneo diverso da ciò che egli aveva loro ordinato, in realtà è una ripetizione. Perché estraneo già include il significato di quello che viene riportato dopo. Quindi cosa succede? Succede che l'autore del Pentateuco, che noi sappiamo essere Mosè, ha voluto enfatizzare ulteriormente questo concetto di estraneità. Vuole far richiamare la nostra attenzione. Il testo non riporta che in quella circostanza sia stato sacrificato un animale. Non si sa in che modo sia stato acceso questo fuoco rispetto agli altri. Cioè, vi misero dentro del fuoco, così. Poi è stato messo dell'incenso. È stato fatto tutto quasi come se fosse un po' improvvisato, sul momento. Presi dall'emozione di aver visto la gloria di Dio, di aver visto queste grida di esultanza. Anch'io voglio far esultare, presto. È il momento buono, no? Eppure ci sono delle differenze significative tra il sacrificio di Aronne e quello di Nadab e Abiù. Noi vediamo in Levitico 9, 22 che Aronne alzò le mani e benedisse il popolo. Nadab e Abiù non l'hanno fatto. Vediamo l'ordine preciso con cui Aronne ha compiuto i sacrifici prescritti. Ha fatto il sacrificio espiatorio, l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza. Tutto perfettamente stabilito nei primi capitoli di Levitico. L'ordine è preciso. Nadab e Abiù non hanno fatto così. E qual è stata la conseguenza? In Levitico 9,24 noi vediamo un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e i grassi. Purtroppo noi vediamo in Levitico 10,2 il fuoco è uscito dalla presenza del Signore. E non c'è scritto che ha bruciato Nadab e Abiù, li ha divorati. Divorare. Chi è quello che vuole divorare? Quello che vuole divorare è Satana, che cerca chi poter divorare. E ancora una volta, l'obiettivo non è puntare il dito contro Nadab e Abiù, ma provocare un esame di coscienza in noi stessi. Il credente può offrire un fuoco estraneo? Purtroppo sì. È un pericolo a cui tutti siamo esposti. In che modo il credente offre un fuoco estraneo? Si può offrire un fuoco estraneo quando ci si arroga il diritto di poter cambiare gli insegnamenti della parola per potersi giustificare. Vi è mai capitato di giustificare un vostro peccato perché è stato commesso da un fratello che è stato ritenuto più maturo di voi? Beh, l'ha fatto lui. Posso farlo anch'io, magari senza farmi notare come è successo con lui. Nessuno vede niente, magari la faccio anche franca. Oppure vi è mai capitato di leggere la scrittura con una particolare cura nella speranza di trovare una giustificazione a un tuo comportamento sbagliato? Ho davanti a me un esempio ben preciso. Una persona con cui io sono cresciuto fin dall'infanzia. Una persona credente, perdonate le virgolette, ma sono indispensabili. Sono cresciuto con questa persona e ogni volta che c'era qualcosa su cui studiare la parola c'era una polemica. Polemica. Diventava scoraggiante. Poi è successo qualcosa. È successo che questa persona si innamora di un suo primo cugino. Tiene la relazione nascosta ai familiari. Poi, quando il fatto viene compiuto, ci si interroga e in quella circostanza è saltato fuori: la Bibbia non denuncia la relazione tra primi cugini. Polemizzava su tutto, manifestando una certa ignoranza, ma quando si trattava di giustificazione conosceva perfettamente quei passi che prendeva a suo favore. La prima e unica volta in vita mia dove l'ho vista studiare. Incredibile. Vi racconto com'è andata a finire. In adunanza c'è solo lei. Il marito, perché poi si sono sposati, vieta categoricamente che i tre figli vadano all'adunanza. Una bella fine? Direi di no. Questo è stato il fuoco estraneo. Il credente può offrire un fuoco estraneo quando vuole riadattare gli insegnamenti della parola. Diversi anni fa, questo mi è stato ricordato da fratelli molto anziani, non si discuteva sulla posizione della sorella, non si discuteva sulla certezza della salvezza, sull'indissolubilità del matrimonio. Ma poi sono arrivati quelli più intelligenti, quelli che hanno cominciato a insinuare il dubbio. E purtroppo sappiamo che cosa è successo. La cosa incredibile è che una frase che uno di loro ha detto mi ha fatto riflettere. Ha detto: vedi, insinuano il dubbio come se il Signore in realtà non fosse più al passo con i tempi che si stanno vivendo. Ci si comporta come se Dio non potesse prevedere quello che è successo. Questa è una saggezza che non viene da me, viene da fratelli maturi nella fede che hanno considerato attentamente queste cose. Non sono mie parole. Sono parole che ho osservato molto nel cuore. Il credente offre un fuoco estraneo quando Dio non viene considerato nella sua santità, ma come un semplice confidente. E se noi leggiamo i versetti da 9 a 13 di Levitico 10, noi vediamo che la santità di Dio non richiede innovazione o una chissà quale interpretazione, richiede ubbidienza, punto e basta. Corriamo il rischio di offrire un fuoco estraneo, infine, quando in realtà noi offriamo a Dio ciò che abbiamo in eccesso e non tutto noi stessi, contrariamente al principio che troviamo in Romani 12. Vi voglio condurre in un esempio particolare. Venite con me in Seconda Samuele, al capitolo 24. Seconda Samuele 24, noi conosciamo questo episodio perché Davide ordina un censimento del popolo che il Signore non aveva ordinato, riconosce il giudizio di Dio che si manifesta subito, riconosce di aver gravemente peccato, si pente e si ravvede. Quindi la comunione viene ripristinata, ma in realtà Davide avverte un altro bisogno, quello di compiere un sacrificio. Lui si reca da un uomo chiamato Arauna, un uomo che aveva veramente una stima incredibile per Davide, e semplicemente quest'uomo dice: ma prendi i buoi che vuoi, prendi quello che ti serve, basta. E Davide qua insiste. Leggiamo il versetto 24. Il re, che è Davide, rispose ad Arauna: no, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Sappiamo qual è la differenza tra il sacrificio e l'offerta. Nel concetto di sacrificio è più marcato il concetto di prezzo da pagare. L'offerta è più collegato al concetto di liberalità, di mettere a disposizione qualcosa che si ha. Ma la presenza del Signore, il sacrificio e l'offerta vanno di pari passo. Vanno esattamente insieme, come vediamo in questo versetto 24. Non offrirò al Signore offerta, olocausti, quindi sacrifici che non mi costino nulla. Abbiamo conosciuto il sacrificio perfetto, come abbiamo appena cantato nell'inno. Ora sul modello che Cristo ci ha lasciato, anche noi impariamo, poco per volta, perché il Signore sa bene come siamo fatti, a sacrificare sempre di più noi stessi, a seguire per filo e per segno quel modello preciso che Cristo ci ha lasciato. E possiamo avere soltanto dei benefici. C'è un turibolo, c'è un sommo sacerdote e c'è anche un solo sacrificio. Le nostre vite vengono modellate sulla base di questi tre straordinari principi. Vi ricordate l'offerta al Tempio? Gesù non stava guardando la quantità, stava guardando come, c'è questa parola precisa, come veniva fatta l'offerta. Ma quel come è vincolato ai comandamenti che il Signore ci ha lasciato. Nella storia di Levitico 10 noi troviamo degli aspetti molto comuni con un altro episodio caratterizzato da uno spirito di innovazione dettato da un eccesso di entusiasmo. E anche in quel caso purtroppo una vita è stata persa. Vi ricordate qual è stato, vero? L'arca del patto. Ci sono dei parallelismi incredibili. E Davide è andato anche in confusione. Dico no, fermiamoci un attimo. Fermiamo tutto, aspettiamo un attimo. Bastava ripetere la legge e bastava vedere che l'arca non doveva essere portata su un carro, c'erano delle stanghe stabilite e c'erano delle persone stabilite, cioè i sacerdoti levitici, che la dovevano portare. Attenzione all'emotività, attenzione allo sfogo eccessivo delle emozioni, perché non è assolutamente detto che siano autentiche. Non dobbiamo non essere emotivi affatto, assolutamente. Dobbiamo plasmare sempre di più noi stessi. In questi ultimi 2 giorni, anche per le notizie che hanno riportato gli anziani, non ho potuto di fare a meno di pensare a una nostra cara sorella, duramente provata. Questa sorella è l'unica credente in famiglia e il marito in questo momento è colui che sta comunicando con gli anziani la situazione che si sta verificando. Io da quando ho saputo questo un solo pensiero continua a ricorrere nella mia mente. Quest'uomo ha letto le manifestazioni di affetto verso la moglie. Quest'uomo sta ricevendo un'evangelizzazione. L'ha ricevuta più volte, certo. Però, dietro quei messaggi, quest'uomo sta vedendo che c'è una comunità riunita ai piedi di un sommo sacerdote, di colui che ha fatto quel solo sacrificio che ha comportato la riconciliazione eterna, che è lo stesso Dio in cui la moglie ha creduto. E vedendo l'unità della Chiesa, ha capito che c'è quell'amore che il Signore ci ha fatto conoscere. Può sembrare un esempio piccolo, ma sono quelli che parlano particolarmente al nostro cuore perché, almeno a me personalmente, mi aiuta a stare bene con i piedi per terra dicendo: caspita, che occasione. Ma io non posso parlare con questa sorella, non fa niente, Il Signore sta operando e vuole continuare a operare per chi ha il coniuge non credente, per chi ha i figli non credenti. Purtroppo ce ne sono tanti. Però noi perseveriamo senza cadere nello spirito di innovazione, senza cadere nell'individualismo, manifestando empatia quando ne è necessario, ma seguendo sempre e comunque l'esempio perfetto del Signore Gesù. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.
Ricordiamoci in modo particolare